giornata a tutti.
Ciao a tutti.
Eccoci qua. Io e Francesco per la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Parleremo un po' di sana stregoneria, un po' di sano paganesimo antico, ricostruendo quelli che sono i percorsi effettivi della stregoneria. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. E con me c'è Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Vi ricordo il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. Allora, la trasmissione di oggi, Francesco, passiamo subito con la trasmissione di oggi. Dite, sia questa trasmissione che la trasmissione delle ore 19, fra 19 e 20, tratteremo essenzialmente di un aspetto. Voi vi ricordate la trasmissione fatta giovedì scorso, la sera? Dopo che io ho letto l'inno al fuoco, c'è stato lo scatenarsi di cattolici che hanno telefonato a questa radio offendendo pesantemente. Ora, sia questo fatto, sia il fatto che ho già preparato praticamente il dibattito di ascoltare il mondo attorno a noi, vi ricordo che sabato alle ore 20:30 qui in sala dibattiti di Radio Gamma 5 terremo il dibattito di ascoltare il mondo attorno a noi, 20:30 via Belzoni 9. E preparando questo dibattito ci sono anche, praticamente io nel dibattito vado a descrivere ciò che impedisce all'uomo di affrontare il mondo attorno a noi, no? E questa è l'essenza stessa dei nostri dibattiti, non è dire cosa l'uomo deve fare, ma cosa impedisce all'uomo di fare. Questa è l'essenza della stregoneria, tutto il resto sono abbastanza minchiate, diciamocelo chiaro, insomma. Ebbene, questi due episodi, quello di giovedì e quello del dibattito, mi ha indotto a fare questa trasmissione e effettivamente questa trasmissione ho preparato materiali come praticamente non ho quasi mai fatto durante le altre trasmissioni. Francesco, se vuoi dire due parole tu su questa necessità, perché...
Beh, è fondamentale intervenire sul discorso anche della preghiera e delle vocazioni, proprio perché le parole, pur essendo le stesse parole, hanno dei valori che sono profondamente diversi, cioè nel senso che se noi parliamo di preghiera nel senso monoteistico del termine è una cosa veramente terrificante, mostruosa, che tende ad annientare l'animo delle persone. Le invocazioni pagane sono sempre una potenza interiore che si manifesta richiamando una potenza esteriore. La preghiera è praticamente una sottrazione, significa rinunciare alla propria intelligenza, ma alle proprie passioni, alla propria conoscenza, alla propria volontà, per star lì a ripetere come di papagalli. In fondo la volontà del monoteismo della preghiera è proprio quella di creare dei papagalli, delle persone che sono prive di ogni capacità critica, culturale, che hanno poco potere anche sul loro cuore, sul loro animo, e che sono totalmente assoggettate. Praticamente la preghiera cristiana è la persona che si prende il collare in maniera volenterosa e soddisfacente.
Bene, niente, prima di introdurre il discorso della preghiera, dell'orrore della preghiera cristiana, tanto per essere chiari, perché qui non stiamo parlando di un semplice gesto, stiamo parlando di un atto di terrorismo finalizzato alla destabilizzazione delle istituzioni mediante la destabilizzazione della struttura emozionale dei bambini. Per cui stiamo parlando la preghiera come atto terroristico, non è che stiamo parlando di poca cosa. Vi ricordate che Francesco una volta vi ha letto un articolo dal titolo "Che cosa passa nella mente dei bambini e l'apprendimento dei bambini in età molto bassa"? Io vorrei riprendere alcuni passi di questo, proprio per riuscire a capire come la scienza moderna, la scienza attuale, la neuroscienza, sia riuscita a stabilire a livello sperimentale le capacità di apprendimento dei bambini. E non sto andando fuori, perché vi accorgerete come questo sia assolutamente legato alla preghiera.
Bene. Ricordiamo che queste cose già in antichità sapevano che i bambini avevano una loro dimensione già in qualsiasi momento e che dal momento della loro nascita rappresentavano dentro di sé un mondo e questo mondo doveva essere aiutato a manifestarsi nella realtà in cui si trovavano. Lo diceva anche Platone, cioè anche nella Repubblica di conseguenza è chiaro.
Sì, lo diceva anche Aristotele nella Nicomachea, no?
Sì, cioè l'etica Nicomachea.
L'etica Nicomachea. Niente, questo articolo appare il 20 settembre 2003 in un supplemento del giornale La Repubblica e dice testualmente: più che scienziati nati, noi siamo scimmiottatori nati e lo restiamo ben oltre l'infanzia. Deborah Custance dell'Università di Londra ha misurato l'imitazione nei bambini da 1 a 3 anni e quella di diverse specie di scimmie. Ha calcolato che in media quella delle scimmie arriva al 60% della nostra, mentre i piccoli d'uomo si concentrano con molta attenzione sui gesti di chi conduce l'esperimento. Attenzione, dopo ricordate i bambini e i genitori, eh? Su chi conduce l'esperimento. Le scimmie si distraggono non appena hanno capito qual è lo scopo dell'esperimento. Cioè, mentre le scimmie staccano la loro attenzione quando hanno capito dove l'esperimento va a parare, il bambino mantiene più a lungo la sua attenzione sull'esperimento che si fa. Questo significa che esiste una quantità maggiore di coercizione emozionale che lo sperimentatore può passare sul bambino piccolissimo. L'imitazione è preziosa, imprime gesti, fattezze, suoni nel corpo, oltre che nella mente, fa imparare e ricordare quello che si è imparato. A 9 mesi i bambini sono in grado di ricordare espressioni facciali o verbali di felicità, tristezza o rabbia e, imitandole, di farle proprie. Inoltre sanno modellare le emozioni su quelli degli altri e reagire ai segnali di approvazione e di rimprovero. A 1 anno si rendono conto della differenza fra i punti di vista, cioè del fatto che la persona di fronte e loro non vedono quello che loro vedono. Di conseguenza si girano per guardare un oggetto indicato da un altro, da un dito, invece di tenere gli occhi sul dito stesso. Sembra facile, ma bisogna proiettare mentalmente nel corpo altrui, cosa che poche scimmie antropomorfiche riescono a fare da adulti. Questo meccanismo che le neuroscienze hanno individuato è il meccanismo della formazione emozionale che viene fatta all'interno del bambino. Questo meccanismo era conosciuto dagli antichi, era conosciuto dalla stregoneria ed è conosciuto dai maghi neri, che sono i preti cattolici, i preti cristiani. Attenzione, questo è ciò che ci dice la sperimentazione. Ora noi andiamo invece a psicologia e ci dice, cioè, qual è la focalizzazione di un individuo adulto, cioè quali sono i risultati della struttura educazionale di un individuo adulto. Quello che vi leggo è estremizzato, cioè nel senso che la psicanalisi e la psichiatria prendono degli aspetti estremi di quelle che sono le persone, ma esistono tutta una serie di aspetti intermedi che non sono patologici, cioè che non sono considerati patologia, che non sono considerati dalla scienza malattia, perché rientrano comunque, consentono alla persona l'attività lavorativa e l'attività di vita, che però per noi che andiamo a affrontare le idee sono invece delle patologie, cioè sono ugualmente delle patologie. Ebbene, si tratta del termine di ossessione. Il termine di ossessione, derivante dal latino obsidere, che significa assediare, bloccare, occupare, ricordatevi il bambino con la madre? Occupare, che descrive la condizione di chi è ostacolato dal bisogno insopprimibile di compiere determinati atti e di astenersi da altri, o è costretto a trattenersi con pensieri o idee particolari, non è in grado di evitare, ripetendo indefinitivamente questo obbligo a cui non riesce a sottrarsi e di cui non riesce neppure ad appagarsi. C'è qualcuno che parlare del Dio dei cristiani come il macellaio di Sodoma e Gomorra sta andando fuori di testa, perché ha le sue ossessioni da difendere. Anche se il soggetto è consapevole dell'insensatezza dei suoi atti, infatti tutti sono consapevoli che il macellaio di Sodoma e Gomorra è una cosa aberrante dal punto di vista giuridico, sociale, della ragione, ma non possono far altro che pensarlo come un Dio buono, come qualcosa di positivo, che è una cosa veramente micidiale. Dell'insensatezza dei suoi atti e delle sue idee ossessive non può fare a meno di riprodurli una sorta di rituale che, messo in atto per placare l'ansia, diviene autonomo, trasformandosi in un meccanismo ripetitivo non dissimile dai rituali magici dei bambini, da quelli magico-religiosi dei primitivi e da quelli superstiziosi degli adulti. Il rituale si trasforma in disturbo quando, manifestata la sua inefficacia a contenere l'ansia dell'individuo, diventa a sua volta, per il suo carattere coercitivo, motivo d'ansia. Le ossessioni includono idee, pensieri, ragionamenti, spesso percorsi dal dubbio e dall'interrogazione, immagini, sentimenti, ricordi e impulsi che, senza un esso ricollegabile a uno stimolo esterno, si propongono in modo interattivo e automatico e contro la volontà del soggetto. Hanno quindi un carattere di incoercibilità, cioè le idee immesse nell'individuo attraverso la distruzione emozionale dell'individuo diventano idee ossessive e non si può più fermarle, cioè tendono ad occupare l'individuo, per cui anche se l'individuo gli dimostri che il pazzo di Nazareth era un povero demente e mentecato, lui amerà sempre Gesù perché questa idea ossessiva gli sta bloccando l'apparato psichico-emozionale ed è la costruzione di una vera e propria patologia. Francesco, vuoi aggiungere qualcosa su questo?
Sì, beh, quello delle...
perché dopo parleremo anche delle tecniche.
Sì, no, ma infatti appunto quello dell'ossessione soprattutto per i bambini, perché ad esempio se voi notate esiste quasi un bombardamento continuo verso i bambini nel voler imporre certe idee religiose. Si usano tutti quanti i trucchi, a cominciare ad esempio dal più stupido, quello del presepe, tanto per dire, cioè si cerca sempre di introiettare un'immagine buona del criminale Gesù Cristo. E logicamente si dice le pregherine per Gesù, e questo diventa sempre un tentativo di rendere inefficace la scelta del bambino, perché deve sempre chiedere a Gesù qualcosa. Se voi pensate, ai bambini non si parla dei santi, non si parla della Madonna, ma si parla sempre di Gesù bambino, di Gesù e così via, perché la base della cancellazione della vita interiore di un bambino è l'immagine criminale di Gesù Cristo in tutte le sue forme, in tutte le sue sostanze.
E Francesco, la distruzione, proprio la costruzione della base criminale del bambino, che è una costruzione educazionale cattolica, e noi adesso gliela diciamo ai nostri radioascoltatori attraverso un libro cattolico. Noi abbiamo parecchi libri cattolici, sia io e Francesco, nella parte remota della libreria, perché li confiniamo nella parte remota della libreria, però sapete, ogni tanto ci mettiamo magari le mani e gli diamo una sfogliatina, specialmente in casi come questi, no? E allora si dice, cosa ne pensa il cattolico? Perché il cattolico fa certe azioni? E perché produce l'ossessione all'interno dei bambini, che poi diventa ossessione nell'individuo adulto, diventa esasperazione, diventa comportamento criminale, perché poi abbiamo dei comportamenti di devastazione sociale, perché questo dopo va a parare alla fine. Io ho trovato nella mia libreria un libro del dottor Todd T. Hammer, e si intitola L'educatore spirituale del giovane, edito dalla libreria Emiliana, editrice Venezia. Bene, questo libro è del 1943, per cui è stato scritto in tempi in cui la Chiesa Cattolica si reputava padrona della religione, nel modo più assoluto, nessuno gli contestava i suoi sistemi di insegnamento spirituale, al massimo c'era una Montessori, c'era un Piaget, c'era tutta una serie di personaggi che stavano tentando di costruire...
C'era un Giorgio Quartara, scusa.
C'era un Giorgio Quartara, sì, che l'hanno messo. No, c'erano effettivamente degli atei e degli anticlericali che facevano un grosso lavoro, no? E c'era sicuramente qualche genio che andava ad agire in merito, ma nessuno metteva mai in discussione, forse Quartara l'ha fatto.
Beh, voglio aggiungere anche un'altra cosa, che sono esistite marginalmente anche dei giuristi, cioè quelli che sono meno conosciuti fra queste persone, anche del mondo anticlericale, che poi no, questi non erano anticlericali, erano persone soprattutto che avevano cercato, Quartara era un avvocato, ma esistevano anche altri pensatori, pochi pensatori, che affrontavano la problematica dal punto di vista del diritto. Giorgio Quartara, oltre a fare una contestazione dell'immagine criminale di Gesù Cristo, Quartara ha scritto che se Gesù Cristo fosse esistito e è stato crocifisso, se lo meritava ed era giusto, ed era la giusta pena, ed era un avvocato. Ma esistevano anche dei giuristi che si sono impegnati dal punto di vista legislativo per cercare di trovare un contenimento a quello che il monoteismo faceva. E Giorgio Quartara aveva incentrato fondamentalmente il suo attacco al monoteismo sul discorso della famiglia. Che se poi andiamo nell'attualità di come viene prospettata la famiglia dal punto di vista cattolico, ci rendiamo conto di quanto sia importante, esatto. Perché la famiglia è la base su cui poi entrano i bambini.
E adesso, da questo libro comunque, lo scrittore di questo libro a quei tempi era, attenzione, perché non è una cosa, era professore all'Università di Budapest, e l'edizione italiana, terza edizione italiana, è stata curata dal sacerdote Ugo Camozzo, per cui penso che non ci siano dubbi sulla qualità del libro, no? Cioè, ora, a pagina 28 di questo libro si legge: le virtù da inculcare nel bambino nell'educazione familiare. La parola inculcare non me la sto inventando io, è scritto nero su bianco qua, perché in effetti Franco mi ha detto: ma l'hai messo tu per fare lo spiritoso la parola inculcare? No, è scritta nero su bianco. Erano talmente, si considerava talmente onnipotenti i cristiani, come i Vangeli del resto, da scrivere delle aberrazioni che non stanno in cielo e in terra. Bene, la virtù da inculcare nel bambino nell'educazione familiare, il timor di Dio. E adesso Francesco avrà un po' di pazienza, mi sopporterà, perché mia moglie non è riuscita a leggere 10 righe leggendo questo, e io invece vi leggerò tutto il capitoletto Il timor di Dio, come si inculca nel bambino. San Giovanni Crisostomo esorta a non ritardare l'educazione religiosa del fanciullo. La cagione della cattiveria infantile è da ricercarsi nella nostra negligenza, perché noi non esortiamo abbastanza il fanciullo al timore di Dio e alla pietà fin dai suoi primi anni. Il proverbio dice: dalla casa paterna viene ogni benedizione. Del resto, fino dal tempo di Mosè, Deuteronomio 6:6-7, il Dio ordina l'ininterrotta educazione religiosa dei figli. La madre deve vedere nel suo bimbo battezzato una creatura di Dio e sentire quindi di avere da Dio una missione presso il suo bambino. E già cominciamo a vedere che si sta organizzando a livello di istruzione. Dall'amore materno che avvolge nei suoi caldi raggi il piccolo fanciullo, sboccia anche l'amore verso Dio. Sotto lo sguardo della madre devono formarsi nel bimbo i primi principi della vita dell'anima. Quando la mamma prega devotamente col suo fanciullo, nell'anima di lui si risveglia l'elevato pensiero del padre che sta nei cieli, al di sopra del padre e della madre terreni. Il pensiero del padre celeste è di grande efficacia per l'educazione. Per guidare la volontà del bimbo per lungo tempo basterà dire semplicemente: è Dio che vuole così, oppure il buon Dio lo ha proibito. Badino anche i genitori che i primi concetti religiosi del fanciullo siano sereni e gioiosi. Nominare troppo spesso il diavolo come fattore d'educazione, il diavolo ti porterà via, è un errore pedagogico che distrugge i germi dell'affetto verso Dio e che esercita sul fanciullo per tutta la vita un peso opprimente. Le impressioni religiose devono essere dunque care, devono unirsi agli avvenimenti lieti ed elevati della vita il fanciullo. L'esercizio di devozione del piccolo bimbo non si deve protrarre troppo a lungo. Dobbiamo più spesso lodare il bene che biasimare il male. Non dobbiamo sempre minacciare il cattivo col castigo di Dio, ma invece ripetere che egli si rallegri per il bene. La personalità dei genitori in prima linea, quella del padre, è di influsso decisivo nella formazione della piccola mente del bimbo, nella formazione del concetto di Dio. Chissà quanto poco astrattamente sappia pensare il fanciullo e come realizzi tutto in forma concreta. Non si meraviglierà che i tratti del padre terreno, buoni e cattivi, vengano da lui trasmessi al concetto che si fa del padre celeste. Ecco il fondamento psicologico dell'influsso dei genitori religiosi. Beato il fanciullo che ha un padre dai cui tratti può costruire un'elevata immagine di Dio. Non si possono leggere senza commozione le parole di adulti che ricordano come la loro madre seppe radicare nei loro cuori di bimbi una profonda religione. Seiler dice di essere in questo grato a sua madre e di rimanerle eternamente debitore. Ogni volta gli vennero in mente il suo sguardo, i suoi movimenti, il suo passo, le sue sofferenze, il suo silenzio e le sue preoccupazioni, le sue continue e silenziose preghiere. Ritornò in lui dalla sua giovinezza il sentimento dell'eterna vita della pietà, e questo sentimento non poté mai venire ucciso da nessuna idea. E voglio vedere i razionalisti come la mettono qua. Da nessun dubbio, da nessun esempio contrario, né dal dolore, né dalla paura, nemmeno dal peccato. In lui ella vive ancora, benché da più di 40 anni sia scomparsa dalla vita terrena. La mancata educazione nella giovane età è, come dice Fenelon, un secondo peccato originale. Durante tutta la vita mancherà all'anima qualche cosa che essa avrebbe dovuto possedere. Nell'età di 3 o 4 anni il fanciullo ascolta volentieri i racconti di Gesù bambino, della sua nascita a 3 o 4 anni, della sua nascita, della crocifissione, della Vergine Maria, dell'angelo custode. Come si rallegra il bambino quando in un quadro o in una statua riconosce il piccolo Gesù. La notte di Natale, una funzione religiosa, una visita ad una chiesa sono sensazioni che lasciano profonde tracce nel suo animo. Aristotele dice giustamente: la buona educazione consiste in ciò che i fanciulli, già in tenera età, imparino ad amare e ad odiare ciò che è degno d'amore e di odio. Questo è come inculcare nei bambini il concetto di Dio. Io vi ho già letto i testi di Vianello, no? Vianello fa un'analisi e praticamente scopre esattamente questo. Vianello è uno studioso sociologo di Padova, oltretutto. Francesco, ti lascio il commento.
Basta, ci sono delle cose che sono chiare. E beh, già il termine stesso, che quando vuoi parlare della mente del bambino, parla di piccola mente. Cioè, io penso che la mente delle persone si valuta in base all'età, ma è sempre una mente, che sia la mente di un bambino o di un adulto, è sempre una mente. È una mente in formazione ed è una mente che si accumula, ed è una mente che è sempre aperta, perché appunto la caratteristica appunto dell'uomo è sempre quella della conoscenza. Di conseguenza, l'importante non è giudicare la quantità di questa mente, ma la capacità e il sostegno che noi possiamo dare in questo senso. Ma la cosa fondamentale dice chiaramente che questo bombardamento sensoriale di immagini così negative viene fatto in giovane età perché non si è ancora sviluppato lo spirito critico. E giustamente dice questo criminale cristiano che poi nessuna idea, nessun razionalismo potrà scalfire questo, perché è stato acquisito quel marchio di infamia che è il cristianesimo, che è Gesù Cristo, nell'età in cui un bambino non è capace di discernere, e soprattutto quando si trova in un ambiente che è totalitario. E difatti, ma anche questo qua poi voi ne proseguite, perché se voi ricordiamo esistono dei manuali di gesuiti sull'insegnamento che insegnava come svalutare anche le idee, di come rappresentarle e di quali toni usare. Come vedete, l'allevamento del gregge comporta che si vengono fatte qualsiasi cosa pur di arricchire il gregge. Ma l'arricchimento del gregge è sempre finalizzato sempre a quello di avere delle greggi, avere delle pecore, e queste pecore devono stare lì a belare e nessuno deve uscire dal coro. E soprattutto queste pecore sono a disposizione di un padrone che li può disporre di come vuole. E questo è fondamentale. Ma ad esempio c'è anche una cosa che è molto importante, il fatto stesso che si insiti a un'educazione religiosa, come l'aspetto religioso sia diverso dalla vita. Noi diciamo che la religione della vita nel paganesimo è all'interno delle persone, è all'interno dei singoli, e che ogni singolo dà un contributo in cui si lega alla società. In realtà noi appunto abbiamo una cosa fondamentale: il monoteismo è una religione diversa dal paganesimo, in quanto il monoteismo dice impongo qualcosa, lego le persone, non do delle possibilità che loro trovano dei legami con l'esistenza. E per questo esiste una profonda diversità tra queste due visioni che sono in contrasto.
No, non esiste nessuna relazione fra cristianesimo e paganesimo. Se esisteva una sovrapposizione di immagini, infatti noi molte invocazioni e molte fra virgolette preghiere antiche non le possiamo più usare, no? Perché in effetti il cristianesimo si è preso, ci ha rubato tutta una serie di espressioni o tutta serie di cose che riusarle adesso significa richiamare il cristianesimo. Cioè, in effetti tutto quello che è tardo, per esempio dagli neorfici ai neoplatonici eccetera, ha molto inquinamento col cristianesimo, molta sovrapposizione rispetto invece a delle invocazioni che sono potentiche.
Io in questo senso sarei quasi più d'accordo con la visione marxista della struttura, della sovrastruttura, cioè nel senso di quello che è importante, sì. Cioè nel senso che alla base per di quante incursioni ci possono essere state sopra quelle visioni antiche, pagane o delle religioni antiche, in realtà la base, certo, è ancora positiva. Il cristianesimo può produrre solo attività criminale, l'immagine di Cristo non produrrà mai nessun beneficio per l'umanità. L'immagine, perché di fatti se tu noti quello che hai letto, dice bisogna imporre, bombardare il bambino, cioè, con l'immagine di Cristo.
Bisogna inculcarlo, cioè, nel bambino,
cioè, nel senso che al di là appunto, cioè, perché il bambino rimane stupito di fronte alle cavolate teologiche. Però c'è anche un discorso fondamentale che loro tendono a usare proprio le immagini volutamente per condizionare il bambino.
E vi faccio un esempio di condizionamento e di distruzione della persona ottenuto mediante la preghiera, e vi faccio un esempio del martello delle streghe di Spencer Insitor. Vi ricordo che questo fu un manuale di macellazione umana, cioè con questo manuale voluto dal Papa e fatto da Insitor e Spengler, il martello delle streghe, vennero macellate milioni di persone. Bene, io vi faccio...
Sì, ma tieni conto che questo non è il manuale dell'inquisitore, non è una cosa soltanto del passato, perché ad esempio Silvano sta leggendo ad esempio un trattato contemporaneo di un teologo che si chiama Demonologia, e lui alla fine mi ha detto è roba da matti.
Sì.
Cioè, ma di conseguenza non pensate che quello che scriveva nel martello delle streghe fosse una cosa vecchia, passata, è una cosa che è ancora presente, che non è cambiata, sì, ma esiste la continuità.
Noi ne abbiamo già, questo qua è l'esempio di una confessione, sì, no? Fatta da una ragazza, da una suora praticamente al confessore. Però questo esempio è venuto in lista nostra, teologhina, quando è venuta in lista nostra, teologhina era praticamente una suora, da quello che ho capito io, è venuta in lista, praticamente si è comportata esattamente nello stesso modo. E io vi faccio leggere questa povera ragazza che aveva le normali pulsioni del sesso della sua età giovane, come viene ridotta nel racconto che ne fa, Insitor e Spengler, proprio per finalizzare la loro distruzione delle donne. Vidi, dice, ed ho sentito in confessione una vergine in abito religioso, cioè una suora, che diceva da prima di non aver mai consentito a giacere con qualcuno, anche se di questo faceva capire di aver avuto esperienza, ma io, non credendole, è un confessore questo, la misi alle strette con ragionamenti e dure minacce sul pericolo della sua anima. Alla fine, tra le lacrime, confessò di essere corrotta nell'anima prima che nel corpo, e benché poi se ne abbandonasse fin quasi a morirne e si confessasse ogni giorno tra le lacrime, tuttavia non poté essere liberata dal diavolo incubo, né con uno stratagemma, né con la devozione, né con un artificio, e neppure con il segno della croce, né con l'acqua benedetta, cose queste che sono specificatamente prescritte per mettere in fuga i diavoli, e neppure infine per mezzo del sacramento del corpo di Cristo, terrificante anche per gli stessi angeli, finché poi, dopo parecchi anni passati in preghiera e digiuno, fu liberata. Cioè l'hanno praticamente torturata anni e anni e anni, finché gli hanno ucciso la sessualità. Cioè sta povera ragazza, cos'è che aveva? Aveva quello che hanno tutte le ragazze e che hanno tutti gli uomini, cioè voglia di scopare, voglia di far l'amore, voglia del piacere fisico, non aveva nient'altro. Però bisognava distruggere queste sue tensioni, e siccome non erano state abbastanza distrutte, ci hanno continuato con i riti, con la preghiera, con gli esorcisti e con tutto il resto. Bene, Francesco, facciamo un po' sentire, vi ricordo che l'arte della magia, l'arte della stregoneria, per costruire un cambiamento, che è l'arte alchemica, consiste in due operazioni fisse, in qualunque cosa si faccia. La ripetitività del gesto e il coinvolgimento emozionale dell'alchimista. Cioè queste due cose portano alla funzione della grande opera, al di là di come la si fa. In pratica dobbiamo ripetere continuamente i gesti, cioè impegnarsi tutti i giorni, e nello stesso tempo coinvolgere le nostre emozioni. Ma questi due atti servono anche per distruggere la persona. In pratica gli si dà un contenuto distruttivo e lo si costringe a ripetere quel contenuto distruttivo tutti i giorni. Francesco, proviamo un attimo, vediamo un esempio di come avviene la magia nera e come avviene la distruzione dell'uomo. Ma è importantissimo che noi riusciamo a capirlo,
Essere più bisognose della tua misericordia. Preghiamo il Santo Rosario meditando i misteri gloriosi che ricordano gli avvenimenti della vita di Gesù, che ce lo rivelano figlio di Dio, e gli avvenimenti di Maria, che avendo servito la parola del Signore riceve la pienezza della gloria. Nel primo mistero meditiamo la risurrezione di Gesù. Gli angeli dissero: perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi che disse: doveva essere crocifisso e risuscitare il terzo giorno. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Ecco, questo è un atto di terrorismo finalizzato a destabilizzare le istituzioni mediante la distruzione della struttura emozionale del bambino. In tutte queste qua, questa è una registrazione che è stata fatta dalla televisione Telechiara. Ebbene, in tutte queste rappresentazioni che voi vedete ci sono un sacco di bambini, sì, che recitano in maniera ossessiva e in maniera partecipativa questo tipo di negne. Dove c'è la colpevolizzazione della persona? Io sono un peccatore, sono una merda, io non valgo un cazzo. E dall'altra parte l'esaltazione di colui a cui ci sottomette. È Dio buono, è figo, è bravo, la Madonna, la Vergine, lei è piena di grazia, lei è questo, è quello. Cioè, praticamente c'è la distruzione del soggetto attraverso la ripetizione continua di formule che mettono in evidenza la grandezza del Dio da cui loro si mettono in ginocchio e la distruzione, lui è un peccatore, delle persone che sono peccatrici, sono niente, non valgono un cazzo. E naturalmente questo fa comodo al prete, questo fa comodo a un certo tipo di sistema sociale, che le persone affermino di se stesse che non valgono niente.
Ma di fatto.
Infatti la psicologia sta tirando fuori le tecniche dell'esaltazione di se stessi, no? dell'autostima, proprio perché? Perché i cattolici hanno distrutto la psiche delle persone.
Sì, ecco, difatti un'altra cosa che è fondamentale, l'immagine criminale di Cristo, perché, ripeto, usare il termine criminale con Gesù Cristo è sempre essere buono, però vi è sempre presentato come salvatore, cioè nel senso, rendetevi conto cosa implica per un bambino dire questa persona si è sacrificata per salvarti. Prima di tutto c'è già l'assurdità della salvezza. Seconda cosa, non si sa cosa abbia fatto per salvarsi. Seconda cosa, non sapevamo se essere salvati. Ma questo è un ragionamento che noi possiamo fare da adulti, da persone che sono staccate da questo.
E che sono uscite da quell'orrore emozionale.
Per un bambino in cui si presenta poi un'immagine, soprattutto, pensate al contrasto tra l'immagine del presepe che fanno e l'immagine della crocifissione. Rappresenta chiaramente un bombardamento emotivo sconvolgente, perché si passa da una situazione che può sembrare bella a una situazione in cui si viene esposto una persona che soffre e soprattutto gli viene attribuito che muore per causa sua, per i peccati del bambino, per salvarlo dal peccato. Cioè, rendetevi conto che significa rendere colpevole un bambino di questo. I bambini su queste cose ne rimangono sconvolti, proprio perché si trovano nella situazione in cui tutte le strutture pubbliche, private, le famiglie, i genitori, chi gli attorno, vanno a dare autorità a questo. Perché pensate appunto a un bambino che si trova in questa condizione in cui i sacerdoti possono liberamente distruggere la sua anima, il suo intelletto, le sue capacità, il suo desiderio di vita. Seconda cosa, appunto, li impongono questo, i genitori che obbligano i bambini, perché logicamente i genitori tendono a avere questo comportamento di imposizione e di ripetizione di questo, ma alla fine significa che creeremo delle persone che saranno incapaci di gestire correttamente la loro esistenza. Nessuno si pone il dubbio, il problema, la domanda, ma che senso ha parlare di salvezza? Che bisogno c'è di salvezza? Nessuno si pone il problema di contestare la follia del concetto del peccato, ma proprio perché ormai queste cose venivano date per scontate, per acquisite come cose immutabili. Noi sappiamo invece che queste cose sono il risultato di alcuni secoli di follia cristiana, di follia monoteistica, ma questa follia, ricordate, che non è incentrata sull'opera della Chiesa o dei singoli sacerdoti, è fatta sull'insegnamento e sulla predicazione del criminale di Gesù Cristo, perché ricordatevi che la cosa appunto più grave è che Gesù Cristo insegna sempre a sconvolgere e ad addomesticare i bambini, che li considera sempre un qualcosa che deve essere controllato e indirizzato. E il fatto stesso che sia questo continuo assillo verso i bambini, pensate all'insegnamento religioso, al fatto che tutte le manifestazioni vengono incentrate sulla religione, proprio serve per impedire alle persone di sviluppare in maniera indipendente il proprio animo. Il fatto stesso che la comunità accentri tutti quanti i suoi avvenimenti fondamentali sul fatto religioso implica che il bambino non ha solti riferimenti comunitari, e questo veramente è grave, e questa è la responsabilità fondamentale ai genitori. Abbiamo sentito appunto il rosario, ma il rosario appunto è uno sconvolgimento in cui perché le persone devono pregare per delle affermazioni che qualcuno fa, ma non fanno niente di esaltazione del proprio animo, della propria potenza, ma stanno soltanto lì a supplicare, a ringraziare quello che qualcun altro gli ha regalato. Cioè, e questo significa chiaramente che le persone sono passive. D'altronde le preghiere cristiane sono l'esempio massimo della passività, in quanto il soggetto, in quanto l'individuo, in quanto la comunità, in quanto chi si raggruppa lì deve pregare per un rito che qualcun altro ha già dipinto, per un fine che non conosce e non comprende, perché c'è sempre il mistero. Difatti all'inizio di questa cantilena, di questo rosario, si parla dei misteri, cioè dice questo sta spiegando dei misteri, ma il fatto stesso di usare i misteri implica proprio che si deve dire alle persone: rinunciate alla vostra capacità di comprendere.
Demetra si sta rigirando nella tomba.
Esatto.
Se c'è una tomba per Demetra.
Esatto.
Ma io voglio ancora fare vomitare Francesco, vediamo se oggi ci riesco. E allora, tanto per far vomitare Francesco, nelle virtù da inculcare nel bambino nell'educazione familiare, parliamo del pudore, e qui Francesco veramente è dai numeri. Leggiamoci sempre da questo libro di educazione spirituale del giovane. Vi ricordo le rivolte che hanno fatto sia la psicanalisi freudiana sia tutto quanto quello che è il sistema educazionale per rivalutare quella che è la sessualità, il modo di essere del bambino rispetto all'orrore cattolico. Però noi non abbiamo tanto idea dell'orrore cattolico, se non le persone più anziane che ricordano qualcosetta nella loro infanzia, e allora ce lo leggiamo come veniva organizzato, sempre da quello che dicono i cattolici. I genitori devono anche badare di non offendere mai nel pudore i loro figliuoli mentre si vestono, prendono il bagno, giocano. Devono invece assecondare e rafforzare a tempo debito questa tendenza così preziosa che la natura stessa ha posto in ogni fanciullo. Il naturale pudore, curato e non offensivo da cattivi esempi nell'infanzia, sarà il giovamento d'aiuto più grande per dominare più tardi gli stimoli sessuali. Per cui già ci dice quali sono gli intenti del dominio del pudore. Gli intenti sono dominare gli istinti sessuali. Abbiamo visto la povera ragazza in confessionale. Appunto per questo è estremamente pernicioso il voler abituare il fanciullo ad una certa indifferenza, prendendo l'abitudine alla nudità. Chi agisce così dimostra di non conoscere a fondo la natura umana, e i cattolici sì che la conoscono. Essa ha i suoi sacri misteri ed è superfluo voler penetrare, e non è possibile mettere impunemente in chiaro innanzi agli occhi del fanciullo come sarebbe assurdo scalzare le radici di un albero. Questo metodo di educazione potrebbe provocare nel fanciullo inutili domande e morbose curiosità. Del resto, anche se si riuscisse così ad educare il fanciullo ad un certo grado di indifferenza, questo successo durerebbe appena qualche anno e sparirebbe certamente al 14°-15° anno al sopraggiungere della pubertà. La pubertà veramente arriva un po' prima, ma sai, dipende sempre dal tempo. Perciò dobbiamo far sì che ogni madre sia una conscia sacerdotessa e custode del naturale pudore del figlio fino alla sua più tenera età. Strano, eh? Hanno sempre proibito il sacerdozio femminile e ce lo troviamo qui nei confronti del bambino. Sacerdotessa, sacerdotessa e custode del naturale pudore del bambino. Il problema è che non esiste un naturale pudore del bambino, esiste solo una violenza. Occorre anche biasimare i cosiddetti balli infantili, che si potrebbero molto spesso chiamare sepoltura di gigli. I vescovi ungheresi così si esprimono: rimaniamo colpiti dalla malizia che si trova spesso nelle compagnie e nei giochi di fanciulli di appena 9 o 10 anni, specialmente di quelli abbandonati a se stessi, che hanno per educatori la strada e di molti cattivi istinti. Potrebbe però qualcuno obiettare che i giovani, nella normalità dei casi, non sono abbandonati a se stessi, ma quante sono le madri esemplari che educano veramente i loro figliuoli? Beh, sua madre Di Maso, per esempio, oppure la madre delle ragazze di Chiavenna, oppure sta altra madre delle ragazze che è stata, che l'ha fatta fuori, erano molto madri esemplari. I loro figliuoli che osservano le parole della Sacra Scrittura ai dei figli, ammaestrali e piegali nella fanciullezza. Hai delle figlie? Custodisci il loro corpo. Le associazioni, i balli, i divertimenti, i doveri di società sono passati in prima linea, e in luogo della madre è la serva che educa persona, spesso più volte la più corrotta di tutta la casa. I fanciulli in certe famiglie vedono la mamma raramente, tutt'al più sono con lei se essa li prende con sé al caffè, ove i piccoli possono divertirsi osservando le illustrazioni dei giornali umoristici, uno peggiore dell'altro. Stiamo parlando del 43, no? Il libro del 43.
Queste cose non sono del 43, perché le ha riaffermate, poi ne parleremo, il 25 gennaio anche il Papa.
Perfetto.
Perciò vada.
Invece che ringiovanire il corpo e l'anima, l'aria fresca e pura. Oh, sorgano le madri veramente cristiane, consce della sublime missione che il Signore ha loro affidato e dei relativi doveri. Non senza motivo San Girolamo vuole che i genitori siano prudenti sia nella scelta della baglia e non ne prendano che una di buoni costumi. Siamo a perdere. Francesco, ti è divertito?
Sì, bene.
Non hai ancora vomitato, però sei un duro tu.
No, vedi, queste affermazioni, che uno potrebbe dire che sono affermazioni fatte nel 43 in un altro contesto storico, in un altro momento, che poi il 43 non sono secoli fa. Benissimo. Ecco, io voglio prendere il Corriere della Sera del 25 dicembre 2004. gennaio.
L'altro ieri, insomma.
Domenica. Ecco, noi siamo solo giovedì, non sono passati dei secoli, non sono passati 60 anni come da quel libro. E si parla appunto di un discorso che ha fatto il Papa. Dice, fra virgolette, troppo sesso, nessuna morale, genitori spegnete il video. Cioè, troppo sesso. Nel senso, vabbè. E dice, allora, questo l'articolista fa, non ha chiesto una vera e propria censura, ma ha reclamato rigorose procedure di regolamentazione che dovrebbero permettere maggiori controlli sia della televisione che dei giornali e dei periodici. Cioè, questo l'ha detto il 25 gennaio 2004, quello lo scriveva 60 anni fa. Come vedete non è cambiato niente. Cioè, lui diceva che addirittura era scandaloso che i bambini andassero a vedersi i giornali al bar.
I fumetti. Quelli che oggi si trovano, la Repubblica ce li regala, fra virgolette.
Infatti dice, è fondamentale, ha commentato, perché è in gioco il benessere della famiglia. C'è da chiedersi di quale famiglia. Ma prosegue, dice, il divorzio, la contraccezione, l'aborto, l'omosessualità, queste rappresentazioni sono dannose al bene comune della società. Io mi chiedo di quale società, cioè nel senso che se la persona fa della contraccezione, dov'è il problema? Forse perché non metterà al mondo dei bambini che dopo qualcuno utilizzerà in qualche altra maniera. E arriva al punto di dire, senza ricorrere alla censura, aperte virgolette, senza ricorrere alla censura, è fondamentale che le autorità pubbliche attuino delle politiche, delle procedure di regolamentazione per assicurare che i mezzi di comunicazione sociale non agiscono contro il bene della famiglia, chiuse virgolette. Cioè, qua significa cosa? Che andiamo veramente a creare una commissione, e chi stabilisce cosa la famiglia può vedere e quale famiglia vogliamo creare? Questo è stato detto dal pontefice della Chiesa Cattolica.
Studiamo i pontefici.
Esatto. Il 25 gennaio del 2004, perciò quello che diceva quel teologo, quello criminale che tu hai letto, non era un vecchio, perché quel suo insegnamento è ripetuto. E si dice ancora, aperte virgolette, questo significa pianificare e programmare l'uso degli stessi, parlando della televisione, limitando severamente il tempo che i bambini dedicano ad essi. Ma io voglio evidenziare una semplice cosa. Lui usa il termine, fa, limitando severamente il tempo. Cioè, non si dice che deve essere utilizzato il tempo dei bambini in qualcosa. No, si deve impedire ai bambini di utilizzare qualcosa che a loro piace, di utilizzare qualcosa in cui si divertono. Se i bambini vengono abbandonati davanti alla televisione, questo non avviene certo perché i genitori si impegnano, ma noi viviamo all'interno di in tutto un contesto sociale in cui certe situazioni si creano. Ma ricordiamoci che la televisione non è negativa in se stessa, non è negativa nella maniera più determinata. Dipende sempre da un contenitore che deve essere utilizzato. Bene, si dice che i genitori devono limitare severamente il tempo e soprattutto dire che di rendere l'intrattenimento un'esperienza familiare proibendo alcuni mezzi di comunicazione. Cioè, si parla il 25 gennaio 2004 che dice di proibire alcuni mezzi di comunicazione.
E il problema, Francesco, che viene messo in evidenza è quello che ti avevo letto prima. Nell'età di 3 o 4 anni il fanciullo ascolta volentieri i racconti di Gesù bambino, della sua nascita, della crocifissione, della Vergine Maria. Questo scritto nel 43, quando non c'era la televisione e praticamente non c'era la radio, significava che l'attività coercitrice nei confronti del bambino, la favolistica che le madri raccontavano al bambino, era chiaramente limitata a quello che è la Chiesa Cattolica.
Sì.
Se c'era una televisione abbastanza pesante che dà comunque una visione diversa delle cose, o perché è fantascienza, o perché è fantasy, o perché racconta, e nel bambino arrivano una mole di fenomeni, una mole di informazioni che è estremamente più vasta, per cui del Gesù bambino non gliene fotte più assolutamente niente. Cioè, noi abbiamo visto, per esempio, nei paesi dell'est, dove la Chiesa Cattolica è stata fermata, diciamo così, per un 50 anni, che è già è crollata quella che è l'adesione psichica al cristianesimo. Non c'è l'adesione emozionale, mentre invece cos'è che continua a esserci? Continua a esserci chiaramente la scrittura, cioè l'adesione logica. Ma l'adesione emozionale, se non nelle persone più anziane, è crollata.
Sì, ma il fatto stesso che lui usa il termine proibendo alcuni mezzi di comunicazione significa chiaramente che si vuole creare un regime totalitario in cui tutta la dimensione del bambino è finalizzata a questo. Io voglio ricordare una cosa, non è detto che la televisione, anche se un bambino viene abbandonato, diventi negativo, perché il bambino prende un sacco di informazioni, ma ricordiamo che poi i bambini hanno anche la fortuna di poterle condividere con la scuola, cioè nel senso che il loro mondo non è più legato soltanto alla famiglia. Tenendo conto che poi hanno un periodo in cui la scuola è dilatata dal tempo, cioè non hanno più pochi anni di scuola, ma hanno molti anni di scuola, hanno la possibilità di revisionare continuamente le loro informazioni. Giustamente diceva Ilman, non è detto che la televisione rappresenti solo il negativo, perché vengono trasmessi dei valori, dei principi che ai genitori non sono conosciuti, sfuggono. Anche i cartoni animati, diceva, rendetevi conto che certi cartoni animati cui i bambini piacciono, in realtà sono un'educazione marziale dei bambini, cioè stanno venendo su una generazione di gente che ha lo spirito di Marta nel proprio cuore.
Infatti, anche questo volevo sottolineare, c'è stata una vera e propria campagna da parte dei cattolici contro tutta una serie di fumettistica che arrivava dall'Oriente, e che aveva alla base praticamente dei suoi fumetti shintoismo e taoismo. Cioè praticamente c'era una visione diversa della vita che non era Candy Candy, la pietistica cristiana o quella dei capelli rossi, mi ricordo ancora 30 anni fa, sì, penso che sia di 30 anni fa, che invece avevano l'effetto del pietismo, no? Cioè della distruzione, dell'attesa, della provvidenza, eccetera. Quest'altro invece, che arrivava con impostazione taoista e con impostazione shintoista, era prenderti in mano la responsabilità, cioè affronta la vita, combatti, cioè vedi dove cosa puoi fare, come lo puoi fare. Certo, qualche volta è il supereroe, ma anche nella mitologia chi fa le cose viene immaginato come supereroe, no?
Sì, no, ma vedi, c'è un discorso che in questa fumettistica giapponese dice che il bambino deve fare uno sforzo, cioè questi supereroi non è che hanno la vita facile, cioè nel senso che anche io ho visto dei fumetti giapponesi in cui i ragazzi giocano, ma si vede il loro sudore, il loro sforzo, cioè la sofferenza, l'impegno che devono metterci, ma non c'è nessuno che gli fa il miracolo, cioè devono essere loro che si allenano, devono essere loro a sudare, devono essere loro a combattere. E questo cosa insegna? Insegna che soprattutto le preghiere cristiane, il Gesù bambino non fa niente se non si impegnano, se non costruiscono il loro corpo, il loro intelletto, la loro capacità, la loro energia. Ma poi una cosa fondamentale, che questi fumetti, anche quando c'è il supereroe, non è mai un supereroe isolato, non è il pazzo criminale Gesù Cristo che arriva all'improvviso dal Messia e salva tutti quanti gli altri, sono sempre legati a una società e sono sempre un gruppo di supereroi.
Sì, esatto, ma nel Padre Nostro cristiano, per esempio, c'è la citazione di "dacci oggi il nostro pane", e che significa "dammi oggi il mio pane, dammi oggi il mio pane", dopodiché, a parte questo, cioè, dopodiché vado a rapinare, vado a distruggere, Dio mi ha dato il pane. Cioè, questa è la logica che ne consegue dal tipo di preghiera. Ma tanto per fare, proviamo un attimino ad ascoltarci che razza di orrore avviene all'interno della preghiera, perché la ritualità va vissuta sempre e bisogna comprendere cos'è la magia nera. È bene, insomma, che venga compresa.
Sì, no? Non sbaglio, non avete sbagliato frequenza, non è Radio Maria, è sempre Radio Gamma 5.
Grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta.
Ed è sempre la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo che vi insegna cos'è la magia nera.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia.
Per una figa vergine, solo per
l'ascensione al cielo di nostro Signore Gesù Cristo. Fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo sottrasse al loro sguardo. E poiché essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, ecco, due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù...
Notate che sono le campane sotto,
Il cielo tornerà un giorno. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Notate lo stacco.
Ave Maria, piena di grazia.
Non c'è la fluidità, ma c'è uno stacco ben preciso da una cosa all'altra.
Il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
È sempre la trasmissione Magia, Stranieria e Paganesimo.
Non è Radio Maria, eh?
Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Ma si può essere più deficienti di andare avanti a cantilenare ste robe e offuscarsi il cervello di ste puttanae? Come si può dopo affrontare la vita?
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Notate i quattro tempi del prete.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto.
Oh, ma sti cristiani sono proprio delle merda, davanti a una figa vergine, cioè veramente è una roba allucinante. Sono pieni di peccati, è terribile.
Ave Maria.
Se fossero reati sarebbero tutti in galera.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Beh, d'altronde la loro religione è la loro condanna a morte.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
E fate questo ai vostri figli, provate un po' a meditarci.
Gesù, perdona le nostre colpe.
E ne avete tanti, come cristiani, di colpe.
Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
Si parla sempre di una figa vergine, solo di quello.
Meditiamo
la discesa. Al terzo siamo arrivati.
Sugli apostoli, su Maria Vergine, sulle donne e sui fedeli presenti nel cenacolo. Mentre erano riuniti, apparvero lingue come di fuoco che si dividevano e si posavano sopra ciascuno di loro.
Vi ricordo che non c'erano donne a quel cenacolo, stando alla Bibbia, eh? L'ha aggiunta dopo, tanto per fottere.
C'era comodo.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
Se no voi non sapete produrre il pane che mangiate?
Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Ricordiamo che una donna quando partoriva era nel peccato e non poteva neanche accedere alla chiesa. Ricordacemelo questo, eh? Ma la figa vergine, cioè la figa è vergine,
è un'altra cosa.
Caro.
È un'altra cosa.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Vabbè, Francesco, abbiamo ascoltato anche questo pezzo per sottolineare cos'è l'orrore cristiano e come affonda le radici nella gente, perché un conto è dire, vabbè, razionalmente possiamo mettere in luce questi o quegli aspetti del cristianesimo, possiamo leggere i libri sacri del cristianesimo che rappresentano l'orrore e tutto il resto, però come il cristianesimo affonda le radici all'interno della psiche, all'interno delle emozioni delle persone, e in realtà sono queste pratiche, cioè queste pratiche che sono le pratiche più micidiali, più criminali che esistono. Torno a ripetere, è un atto di terrorismo finalizzato a destabilizzare le istituzioni attraverso l'attacco alla struttura emozionale dei bambini, che è veramente una cosa micidiale questa.
Sì, ma se facciamo un'analisi attenta di tutto il resto, cioè al di là dei contenuti che sono veramente da ma da museo criminale definitivamente si potrà mettere una bella registrazione anche di appunto di un rosario nel museo criminale. Ma queste preghiere, questi riti non sono stati costruiti a caso, non è che si sono improvvisati, perché se voi notate ad esempio anche quando parla il sacerdote lui parla sempre usando un ritmo basato sul 4. Il 4 è un modello archetipico fondamentale, ma che crea anche una certa scansione, cioè nel senso che ha una funzione anche proprio psicologica. Ma poi se voi notate anche una cosa, si evita di mescolare la voce dell'orante rispetto a quella del coro, cioè che esista uno stacco immediato e concreto, e forte. Questo stacco cioè, dimostra due cose, uno dal punto di vista simbolico che non ci può essere la commistione fra chi è il buon pastore e chi è il gregge. Cioè che le due cose non possono essere mescolate. Ma la seconda cosa proprio crea anche un'attesa psicologica, perché l'evocazione continua, la ripetizione continua delle cose porta anche una certa attesa. E di conseguenza poi la cosa fondamentale è che qui non siamo di fronte a un rituale collettivo in cui le persone vanno a evocare le cose, ma c'è un orante, un sacerdote che parla, che dice e che attende e pretende le risposte. Cioè chi partecipa a questo rito è totalmente passivo, è obbligato alla risposta. Al contrario, nei riti pagani esiste che tutti i partecipanti fanno l'evocazione, tutti quanti danno il loro contributo. Se esiste un rituale pagano in cui c'è un qualcuno che è attore di questo, compie tutte le cose, non ha bisogno della conferma, non chiede agli altri la conferma. Ma all'interno del rituale pagano tutti quanti sono i celebranti, tutti quanti compiono il rito, ognuno compie il rito e di conseguenza ognuno ha un suo potere. In questo punto noi abbiamo notato anche dal punto di vista stilistico che c'è il sacerdote, c'è la pausa, c'è un'interruzione e c'è il coro, il gregge che risponde. Ma soprattutto proprio il gregge, oltre che essere gregge, oltre che essere passivo, oltre che rispondere alle sollecitazioni dell'orante, deve sempre rimarcare la sua miseria, la sua povertà, il suo squallore, la sua necessità, la sua sottomissione. E rendetevi conto che queste cose ripetute per anni, per decine d'anni, per generazioni, alla fine producono...
Creano le idee ossessive, creano patologie all'interno di una persona, tant'è che la persona non può più uscirne proprio da quel tipo di pensiero.
Esatto.
Anche se razionalmente, sapere che un Gesù di Nazareth ordina di mettere in ginocchio le di sgozzare le persone che non si mettono in ginocchio davanti a lui, è un atto criminale, non sarà in grado di vedere nel Gesù di Nazareth il criminale che è.
Lo prenderà come normale.
E questa è una patologia psichiatrica, non c'è niente da fare. E qua non esiste nessuna scienza, nessuna attività della psicanalisi che vi può rimuovere questo. Perché questa è la cosa più atroce. Cioè, la psicanalisi e la psichiatria intervengono sulle idee ossessive quando sono patologicamente debilitanti rispetto alle persone, anche con la farmacologia e anche con altre cose. Però queste idee ossessive restano sempre all'interno della persona.
Sono irrimovibili. Cioè, a questo punto, soprattutto i genitori sono responsabili in quanto vanno a inculcare un virus nei loro figli che non potrà mai essere curato, cioè purtroppo si porteranno questo bagaglio per la loro esistenza e potrebbero portare questo bagaglio con delle conseguenze negative anche nei loro figli, cioè è una cosa veramente tragica, veramente...
L'unica possibilità che c'è... Sì, abbiamo i telefoni chiusi, sì. Abbiamo i telefoni chiusi, riapriremo i telefoni 10 minuti prima della fine della trasmissione, come al solito, come... una cosa, in effetti le idee ossessive non si rimuovono. La psichiatria le cura, la psicanalisi cerca di eliminare alcuni aspetti particolari, però non vanno via dalle persone. C'è un solo modo per farle andare via. Almeno quelle che sono di natura religiosa, esiste un solo modo. Ed è un modo che ha individuato Freud e che è stato recentemente sperimentato, cioè sperimentare la faccenda. In pratica, noi rimuoviamo i ricordi, per cui tutte quelle ossessioni, che noi, cioè il sistema razionale della preghiera con cui abbiamo costruito le idee ossessive, le abbiamo imposte dentro di noi, in realtà noi le rimuoviamo, perché da adulti, io adesso pensando così da bambino, un'idea ossessiva, quando penso a una poesia mi fa cantami oliva del peli d'Achille, l'ira funesta che infinita dusse, l'utile che i molti anzi tempo all'orso, generosa travolse almi d'eroe, cani ugelli, orido pasto, salmi abbandonato. Cioè, mi ricordo qualcosa di infantile, e così ogni persona si ricorda qualche preghiera, si ricorda di Padre Nostro, si ricorda delle Ave Marie che girano nel cervello come delle ossessioni ogni volta che si pensa a qualcosa. L'unico modo è fare un cammino altrettanto grosso, cioè altrettanto profondo psicologicamente, da sovrapporre delle altre idee ossessive.
Beh, piano, poi c'è un discorso fondamentale, che prima si comincia e meglio è, perché a un certo punto le discariche vanno in esaurimento e più di tanto non puoi accumulare, certo, in discarica. Cioè, sì. Non pensate che la rimozione possa funzionare per tutta la vita. Cioè,
per tutte le cose.
Se uno comincia a 70 anni, ben difficilmente troverà nel, esatto, suo animo una discarica, nella sua psico, una discarica in cui buttare tutti quanti i rosari a cui ha assistito o tutte le messe, sì, che ha fatto. Cioè, esatto. Prima comincia, più possibilità.
L'unica possibilità io per rimuovere questo è dare una direzione diversa. Le idee ossessive comunque restano dentro, cioè comunque queste restano dentro, però si tratta di liberare l'energia dalle idee ossessive, cioè l'energia che ci portano via le idee ossessive, per incanalarla in ciò che ci costruisce, ci porta ad affrontare la vita. E per farlo è necessario solo un percorso religioso,
sì, esatto,
ed è necessario un percorso di preghiera o di evocazione. In pratica abbiamo visto che la distruzione avviene per emozioni e per ripetizione sistematica. L'unico modo per uscire dalla magia nera che è imposta per emozioni e ripetizione sistematica è costruire delle altre emozioni, il sesso è emozione, fra le altre cose, costruire delle altre emozioni e la ripetitività della pratica di sviluppare altre emozioni. Ora, siccome io non vi vengo a dire di far sesso o come far sesso, perché sono fatti vostri, tutte le cose sono fatti vostri in realtà, però vi dico come costruire delle nenie, si chiamavano nenie anche anticamente, e delle evocazioni che ripetute giornalmente ci danno un altro aspetto, cioè ci cambiano l'articolazione con cui affrontare la vita. Perché non si può levare via l'idea ossessiva, è inutile che noi ce la meniamo, cioè quell'idea ossessiva resta, però noi li possiamo cambiare la valenza. E in effetti quello che mi sono accorto l'altra volta era che l'attacco dei cristiani è avvenuto subito dopo che ho letto l'Inno al Fuoco. Perché l'Inno al Fuoco effettivamente, l'ho ripetuto tutto il tutti i giorni, ma anche la Devotio, anche altri scritti che poi possiamo anche recuperare,
sì,
e lo faremo questo lavoro, perché non possiamo non farlo, perché abbiamo visto l'importanza di questo, porta l'individuo a cessare la dipendenza dall'ossessione che lo mette in ginocchio, che lo fa passare per una merda, per peccatore, e cambia la sua valenza davanti alla vita. Leggo solo poche strofe di Inno al Fuoco, Francesco, tanto per far capire. Inno al Fuoco, attenzione, io evoco voi, io Claudio Simeoni, evoco voi potenze sacre, che nati da Gaia siete il fondamento dell'esistente della mia esistenza, voi che avete riconosciuto voi stessi nell'immenso caos che riempiste di voci il silenzioso erebo, che sorgeste dall'abisso, dal profondo urano stellato, come dal cuore dell'essere terra l'immensa rea dal cuore di fuoco, voi che siete negli angoli del cielo come nei meandri delle mie passioni, roba mia, voi che abitate le fosche nubi come le nebbie furiose dei miei pensieri, voi che osservate l'invisibile della mia ragione mentre la mia ragione attraverso il suo fuoco vi descrive, custodite i miei segreti, voi che siete i miei segreti. In pratica non c'è nulla in tutto l'Inno al Fuoco o in tutta la Devotio che noi recitiamo che crei sottomissione e che crei dipendenza. Sono io che affronto la vita, sono io che mi faccio carico delle mie responsabilità, sono io che affronto i problemi. Bene, questa cosa recitata tutti i giorni e recitata comprendendone anche il senso mitologico che sta dietro, e tutte le altre che ne abbiamo centinaia che dobbiamo recuperare. Francesco, fra poco dovremo lavorare 10 volte più di adesso, così dopo ci spariamo perché non ce la facciamo. Cioè, dobbiamo recuperare tutto quello che è il materiale antico e naturalmente a rivederlo in maniera moderna, in maniera attuale, serve proprio per uscire da questa situazione di idee ossessive, di patologia che viene inserita attraverso la preghiera. Vai, Francesco.
Sì, no, infatti quello di imparare a avere dei riti o dei rituali è una cosa fondamentale, perché tutta la nostra vita è fatta di rituali, cioè di contatto con delle cose, con dei mondi, con delle sostanze, con degli elementi. Ma questo approccio a quello che c'è attorno alla vita può essere anche reso tramite i diritti, cioè nel senso che sono una focalizzazione, che sono l'apertura di un certo canale che ci permette di entrare in contatto con questa realtà. D'altronde, se noi riusciamo ad aprire un canale di contatto, di percezione, è importante che questo lo possiamo utilizzare all'infinito, perché una volta che è aperto può essere mantenuto. Cioè non ci deve opporre il problema di fossilizzarci, perché il rito può anche essere l'evocazione basilare del nostro archetipo e può bastare poco nell'aprire completamente questa via. L'importante è che noi percorriamo, cioè nel senso che uno potrebbe percorrere una sola divinità nella sua esistenza e questo sarebbe sufficiente a realizzare come persona, perché le divinità con cui entra in contatto, che sia uno o che sia molte, parlo dell'idea del paganesimo, sono sempre divinità che accompagnano l'uomo, che aiutano l'uomo e che soprattutto si manifestano e si presentano se noi siamo delle divinità. Esatto. Di conseguenza, l'entrare in contatto anche con una sola divinità è la dimostrazione, la controprova che anche noi siamo nati delle divinità.
Esatto. Per cui, fra poco sì, daremo il via alle telefonate, però questo è il senso della trasmissione
non
di oggi.
Non chiedeteci il bis del Rosario.
Io ce l'ho anche pronto, se vorrei. No, in effetti mi sono preso la briga di registrarlo da Telechiara, in effetti è stata pesante, perché i vicini, siccome l'ho registrata fuori dalla televisione, no? Cioè con un registratore vicino, ho dovuto anche tenere il volume abbastanza alto, e qualche vicino avrà detto, questo si sta convertendo. Anche perché l'ho dovuta registrare due volte, perché la prima ho sbagliato con la cassetta, mi sono intruppato, ho dovuto aspettare dopo un altro giorno per registrarla, per cui in effetti i vicini saranno un po', ho detto, ma chissà, questo si sta convertendo a cosa può. Va bene, Francesco, cominciamo. 049 700 700 049.